Buongiorno Emiliano Brunner, da tutta la redazione di Sedna.
Buongiorno.
Più di 100 anni fa ormai Darwin ha scritto un libro, L'origine della specie, in cui ha introdotto il concetto di evoluzione biologica, secondo cui le strutture animali e vegetali si evolvono, cioè cambiano di generazione in generazione. I biologi evoluzionisti hanno dimostrato che anche i sistemi sociali degli animali si evolvono e si adattano. Ma è possibile quindi ipotizzare che anche le caratteristiche sessuali, cioè esistono delle caratteristiche sessuali più vantaggiose dal punto di vista della sopravvivenza e della riproduzione?
Beh, lo stesso Darwin, dopo aver pubblicato L'origine delle specie, pubblicò qualche anno dopo L'origine dell'uomo e la scelta sessuale, proprio perché riteneva che la scelta sessuale e l'evoluzione della sessualità potessero avere un ruolo fondamentale all'interno dei meccanismi evoluzionistici. L'evoluzione della sessualità è stata sempre qualcosa di molto gettonato dagli studi, dai biologi evoluzionistici, così come dagli zoologi, non per una morbosità di qualche tipo, ma per il semplice fatto che quando noi parliamo di fitness darwiniana, cioè dell'essere più o meno idoneo a un certo ambiente, parliamo in fin dei conti solamente del numero di figli che una popolazione, una specie, un individuo lascerà alla prossima generazione. Se un gruppo di individui lascerà più figli rispetto a un altro gruppo, vorrà dire che lascerà più geni. Se lascerà più geni vuol dire che ovviamente alla prossima iterazione di sviluppo e di produzione sessuale, quel gruppo sarà, tra virgolette, vincente in quanto più rappresentato. Numero di figli, capite bene, che non è nient'altro appunto che riproduzione e sessualità, e quindi dietro lo studio dell'evoluzione della sessualità c'è tutto quanto uno studio che sottende al come una specie zoologica provvede al trasformare l'energia dell'ambiente in cui vive nell'output organico più importante che c'è per l'evoluzione, cioè prole. Questo è il primo punto, perché poi ovviamente il secondo punto è il concetto di specie. Sapete che insomma è importantissimo definire un concetto di specie, che cos'è una specie, e in questo ovviamente c'entra nuovamente il sesso, nel senso che si parla di specie quando c'è una barriera riproduttiva tra due o più gruppi, o al contrario quando c'è una condivisione sessuale tra due o più gruppi. E se è vero che nei concetti classici di specie queste barriere sono date da anatomia e fisiologia dei caratteri sessuali, e se è vero sempre che insomma il concetto di specie biologica richiede una barriera di tipo genetico, però è anche vero che ci sono molti concetti di specie che identificano nel comportamento in generale, e in particolare nel comportamento sessuale, una potenziale barriera, o al contrario un potenziale fenomeno di condivisione, che ovviamente a livello di evoluzione decide quali sono le unità stesse del processo evoluzionistico. Quindi insomma numero di figli e possibilità di secondarsi a vicenda sono ovviamente due fondamenti degli studi evoluzionistici, di qui l'interesse per la selezione sessuale. Alla fine degli anni 60 Desmond Morris propose lo studio dell'animale uomo con tecniche di zoologia, in quel caso forse anche l'accanimento sullo studio della sessualità, in quel caso forse era un po' morboso, ma per arrivare allo stesso Diamond, che già nel 91 nel suo libro Il terzo scimpanzé dedica ben 4 capitoli allo studio e alle considerazioni sull'evoluzione della sessualità.
Ma quindi i sessi sono indispensabili proprio per definire la specie, eppure si parla di guerra dei sessi. Che cosa vuol dire? Che cosa si intende con questa espressione?
Sì, il termine guerra viene utilizzato perché fa sempre audience, fa sempre interesse, anche in genere per la selezione si parla di insomma guerra del più adatto, eccetera eccetera. In realtà il termine guerra in questo caso si riferisce semplicemente al fatto che, avendo un investimento differente il maschio dalla femmina nei confronti di questo utilizzo dell'energia disponibile, per investimento si intende appunto il tempo dedicato alla prole o l'energia stessa proprio in termini metabolici dedicata allo sviluppo di un figlio, essendo quindi questo investimento molto differente nell'uomo che nella donna. È ovvio che quindi gli adattamenti che i due generi hanno seguito per ottimizzare la loro resa sono stati differenti, differenti in senso generico, a volte sembrano anche contrastanti, ma in tutte, molte specie insomma, zoologiche c'è, questa, c'è questo confronto tra la femmina che investe tanta energia e tanto tempo, quindi deve fare la sua scelta e la cosa migliore che può fare è scegliere al meglio, e il maschio che invece non investendo tutto questo tempo e tutto questo, tutta questa energia nella produzione di uova come fa la femmina, può permettersi la strategia contraria, cioè spargere quanto più possibile prole sulla faccia della terra per insomma tramandare il suo genoma. In questo caso si parla di guerra, ma è ovvio che guerra non è, visto che il fine ultimo è la cooperazione e la sopravvivenza di una specie che è la stessa.
Si parla di guerra, ma guerra non è. Eppure Diamond si pone una domanda, e forse non è il solo. Si chiede a cosa servono gli uomini. La questione può sembrare polemica, fortemente polemica se non inutile, eppure nel libro riporta una ricerca condotta dall'antropologa Oaks dell'Università dello Utah, una ricercatrice che ha osservato la popolazione di cacciatori e agricoltori degli Achè settentrionali del Paraguay, e i suoi studi sembrano smentire il fatto che nella divisione dei ruoli tra i sessi il compito delle donne sia quello di allevare i bambini, mentre quello degli uomini di procurare la caccia con il cibo. Cosa c'è di vero? Cosa può dirci a proposito di questo?
Ma è ovvio che è molto riduttivo limitare il confronto dei sessi a cose di questo genere. Il lavoro che ci dà Diamond è un lavoro molto interessante, nel senso che ci sono delle verifiche in termini proprio di budget energetico dell'incremento in termini di alimentazione, disponibilità anche culturale per quanto riguarda il ruolo delle donne all'interno di una società di, per esempio, cacciatori e raccoglitori. Però è ovvio che la cosa è un po' più complessa. Innanzitutto dobbiamo dire che tranne pochissime evidenze tutte le inferenze sulla sessualità sono inferenze logiche, nel senso che sapendo quel che sappiamo, per esempio, delle scimmie antropomorfe o di altre popolazioni umane, possiamo permetterci di fare delle ipotesi, ma in realtà non possiamo permetterci di fare degli esperimenti, ovviamente, e quindi qualsiasi ipotesi al riguardo rimane un'inferenza, rimane appunto una traccia di lavoro, ma non può essere affrontata tramite, diciamo, i canoni tradizionali della validazione scientifica. Detto questo, a cosa serve un uomo?
Ce lo domandiamo un po' tutti.
Tutta l'organizzazione strutturale delle società umane è gestita ovviamente su una suddivisione di ruoli, insomma, lo sappiamo bene, ma la specializzazione è stata sempre un qualcosa che ha premiato. Prendiamo l'evoluzione del cervello, insomma, l'uomo si vanta di essere così intelligente anche perché ha una specializzazione del cervello per il quale alcune aree fanno qualcosa, alcune aree fanno qualcos'altro. La divisione dei compiti che c'è in una società umana, sia a livello sessuale, sia ovviamente a livello invece trasversale, ovviamente sta alla base della grossa complessità che raggiungono le società umane rispetto a qualsiasi altro tipo di società. Una complessità di questo tipo supporta un'evoluzione, cioè una complessità culturale supporta un'evoluzione biologica con delle richieste che sono ovviamente particolari, e al contrario l'evoluzione biologica a quel punto fa da substrato allo sviluppo di una complessità culturale adeguata. Detto questo, c'era all'interno del dibattito tra le diversità, non è una questione solo biologica, non è una questione solo culturale, uscì 3-4 anni fa un libro, Seduzione e bellezza, che parlava, cercava di affrontare il dibattito evoluzionistico sui generi anche tramite gli strumenti della filosofia, per esempio. All'interno di tutto questo quadro piuttosto complesso ricordo una bella frase che si sentiva negli anni 70, quando insomma i gruppi femministi eccetera eccetera cercavano di appunto portare sul tavolo della discussione queste problematiche, e questa frase diceva: uguaglianza come diritto, diversità come valore. nel senso che troppo spesso noi confondiamo ovviamente le qualità e i livelli, chiamiamoli sociali e civici, con quelli biologici. Allora, se noi riscontriamo che c'è una forte differenza tra la biologia del maschio e la biologia della femmina, non dobbiamo negare questa differenza, anzi dobbiamo conoscerla a fondo, riconoscere che questa differenza non ha ovviamente valore nell'ambito del diritto, nell'ambito del sociale, ma riconoscere invece che questa differenza, come tutte le differenze nel campo della zoologia, nel campo della biodiversità, questa differenza può essere un grande valore delle società umane e degli individui.
Senta, dottor Brunner, un'ultima domanda. Tra le singolarità del sesso della specie umana ce ne sono due che ci incuriosiscono particolarmente, cioè che il fatto che appunto la specie umana fa sesso per soprattutto, diciamo, per piacere, non solo a fini riproduttivi, e poi il fatto che le donne non mostrano, come accade in altre specie nostre cugine, dei segni della loro ovulazione, ovvero non mostrano il momento giusto per fare sesso ai fini riproduttivi. Quali sono le ragioni evolutive di questa particolarità?
Dunque, le ragioni evolutive, come dicevo prima, appunto, non si conoscono, nel senso che quello che ci possiamo permettere è fare delle ipotesi, che però non potremmo mai sottoporre a verifica. Delle ipotesi logiche, certo. Già nel 91, quando pubblicò il terzo scimpanzé, Jared Diamond riportò almeno 6 teorie differenti su questi argomenti, in maniera molto utile lui faceva notare anche come queste teorie spesso e volentieri hanno delle differenze radicali in funzione se siano state proposte da maschi, da femmine o da situazioni dove i maschi e le femmine lavoravano insieme. Quindi faceva notare appunto che, essendo teorie non sperimentabili, ovviamente risentono molto, no, del substrato culturale e del momento storico in cui vengono proposte. Queste teorie sono diverse spesso appunto per fattori sostanziali, altre in altri casi sono diverse solo per sfumature, e alla fine, bene o male, i parametri che sono coinvolti sono per esempio una riduzione della competizione tra i maschi, quindi un'ovulazione nascosta, non manifesta, previene litigi che ovviamente potrebbero arrecare danno a un'integrazione della socialità, quindi sostanzialmente una ridotta competizione per la risorsa femminile potrebbe incentivare la cooperazione appunto tra maschi e la strutturazione delle società umane. Oppure queste teorie tentano di risalire al fondamento della coppia monogamica, quindi una stabilità del rapporto, quindi ovulazioni tenute nascoste per far sì che il rapporto tra uomo e donna non sia qualcosa di passeggero, ma sia qualcosa che invece rimane costante nel tempo, appunto in attesa di un qualcosa che potrebbe accadere in qualsiasi momento e nessuno lo sa.